Altro che scontro di civiltà, ISIS è creatura dell'Occidente. Intervista a Marco Alloni. Intervista al giornalista Marco Alloni, nelle librerie con Leggere il Corano nel deserto, un testo che smonta la tesi dello scontro di civiltà e pone un argine ai fondamentalismi non solo islamici. Se non siamo moderati noi, con le nostre sciagurate politiche di occupazione, come possiamo pretendere che lo siano le nostre vittime? Moderatismo, terrorismo, sarebbe tempo di ridefinire questi termini anche partendo da noi. Di Giacomo Russo Spena. Solo i ciechi non si sono ancora accorti che ISIS è una creatura dell'Occidente. Giornalista, corrispondente dall'Egitto e coautore del libro Leggere il Corano nel deserto, Marco Alloni è un esperto del mondo islamico, il suo testo un tema di dibattito. Mentre i governi europei si preparano a varare norme antiterrorismo, invita a ragionare sulle responsabilità dell'Occidente. Siamo alle prese con un'isteria collettiva senza precedenti, dice la nuova ondata di xenofobia e islamofobia. È il prodotto diretto del panico generalizzato, ma è anche figlia di una narrativa del vittimismo che non sta né in cielo né in terra. Leggere il Corano nel deserto, edizione Wingsbert House, 10 euro, scritto a quattro mani con Khaled Fouad Allam, è di grande attualità. Come replica a chi in questa fase cita i discorsi di Oriana Fallaci e parla di scontro di civiltà. Il pensiero della Fallaci è talmente grossolano che non merita repliche. Ma il problema non è la Fallaci, che di cultura islamica non sapeva nulla, bensì l'uso che i media e la stessa editoria fanno del pensiero banalizzato, lo immettono sul mercato senza alcun filtro e i consumatori lo assimilano con la stessa passività con cui si lasciano incantare dalla pubblicità. Leggere il Corano nel deserto è viceversa un libro rispettoso della complessità al punto da scardinare qualsiasi fatuità sia stata scritta sul cosiddetto Clash of Civilizations. E se si abbandona la complessità, parlare di Islam non ha alcun senso. L'Islam è complesso, ogni riduzionismo è fallace. Crede che l'Occidente abbia delle responsabilità nella nascita e nello sviluppo dell'ISIS, e come rispondere all'offensiva Daesh dopo l'11 settembre francese? Solo i ciechi non si sono ancora accorti che ISIS, e prima di lui Al-Qaeda, è una creatura dell'Occidente. Chiunque abbia un minimo di contezza sulla storia mediorientale recente sa perfettamente che il jihadismo globale, da non confondere con quello che nasce all'interno dei singoli stati arabi dall'alveo della fratellanza musulmana, è stato voluto in funzione antisovietica prima e antisciita poi. E che laddove non è stato l'intervento atlantico diretto a foraggiarlo, se ne sono incaricati i cosiddetti stati arabi moderati, nostri alleati, Arabia Saudita in testa. È dunque in vista di un contenimento dell'Iran che va letta l'intera vicenda di ISIS. Ogni discorso di tipo religioso è pura cosmesi mediatica. Quanto a come rispondere agli attacchi di Parigi, direi che la guerra è l'ultima delle soluzioni, non solo perché si è dimostrata fallimentare e autolesionistica negli ultimi 20 anni, ma perché ignora che il risentimento antioccidentale scaturisce precisamente da quella secolare forma di guerra chiamata colonialismo e imperialismo. Unica opzione praticabile è quella che Fouad Allam chiama la politica del riconoscimento, la cui prima azione consiste nel conferire agli stati arabi la stessa dignità conferita a noi e ai nostri alleati di comodo, Israele in primis. Qual è il suo giudizio sui bombardamenti francesi in Siria? Non rischiamo di cadere in una spirale di odio e violenza dove i fondamentalismi si alimentano a vicenda? Ovviamente sì. D'altra parte, finché non si accoglie il principio della sovranità degli stati in tutta la sua ampiezza, ogni discorso sui destini della Siria, ma anche su qualsiasi altro paese del pianeta, è privo di fondamento. Lo Shah Pahlavi, uno dei più spietati dittatori del Novecento, al confronto del quale al-Assad è un dilettante, non è mai stato deposto dalle potenze atlantiche perché faceva comodo ai nostri interessi economico-strategici. Lo stesso dicasi di Saddam Hussein finché si presentava come il più utile nemico di Khomeini. Sempre di ingerenza negli affari interni degli altri stati dunque si tratta. E l'unica via per un ripristino degli equilibri mondiali è un ripristino incondizionato della sovranità degli stati. Se al-Assad non piace ai siriani, lo abbattano come hanno fatto gli egiziani con Mubarak. Noi restiamocene a casa nostra. E il clima da emergenza permanente e il panico diffuso non contribuiscono ad esasperare xenofobia e islamofobia, senza combattere le vere cause del terrorismo jihadista. Siamo alle prese con un'isteria collettiva senza precedenti. Non solo, come giustamente allude lei nella sua domanda, xenofobia e islamofobia sono infatti il prodotto diretto del panico generalizzato, ma ci propongono una narrativa del vittimismo che non sta né in cielo né in terra. Nel corso degli ultimi decenni i civili ammazzati dagli interventi occidentali in terra araba si contano, compresi donne e bambini, a centinaia di migliaia. Ripeto, centinaia di migliaia. Riusciamo a immaginare il potenziale di risentimento che un simile eccidio ha prodotto? O almeno a capire che gli arabi sono troppo occupati a piangere i loro morti per occuparsi dei nostri. In ogni caso sembra che l'Europa sia caduta nella stessa voluttà autocommiseratoria di cui parlava Cavafis quando scriveva, erano una soluzione quella gente. Forse l'Europa, che di unitario non ha nulla, ha bisogno di rifondare un'unità fittizia attraverso la demonizzazione del diverso. E razzismo e xenofobia servono precisamente a questa manque identitaria. Dopo la strage a Parigi c'è stato un altro attentato islamico in un albergo del Mali che ha prodotto 27 morti. I sopravvissuti raccontano che venivano liberati gli ostaggi capaci di recitare il Corano. Non pensa che il vero scontro sia tra il sacro e la cultura illuminista e laicista? È un caso che l'ISIS a Parigi abbia colpito Charlie Hebdo fumettari atei e il locale Bataclan durante un concerto metal. Considero legittimo riflettere, come spesso fa Micromega, sulla possibile incompatibilità fra cultura illuministica e cultura religiosa o del sacro, come la chiama lei. Ma temo che un certo laicismo riconduca troppo disinvoltamente all'Islam o al religioso in genere le difficoltà dei paesi arabi a prevenire una compiuta democrazia, e che nel farlo dimentichi che le peggiori dittature arabe sono state dittature a ispirazione laica, ba'athismo e socialismo nasseriano in primis. D'altra parte è difficile prospettare un avvento della democrazia su scala planetaria laddove le cosiddette democrazie occidentali sono tali all'interno e sistematicamente antidemocratiche nelle loro politiche estere. La primavera araba ci ha dimostrato che i popoli arabi sono assetati di democrazia e sono ben disposti, senza rinunciare alla fede, a instaurare sistemi di governo di carattere laico. Ma qualcuno in Occidente ha aiutato tali popoli a portare a compimento questo disegno? Non mi pare. E la risposta è stata l'esacerbarsi della contrapposizione fra civiltà, genialmente sfruttata da ISIS anche sul piano simbolico. Quale rapporto tra sacche di povertà e l'ISIS? Alcuni terroristi coinvolti nell'attacco a Parigi erano francesi. Soprattutto nelle banlieue l'integralismo islamico è visto come forma di riscatto sociale contro emarginazione e povertà. Sono sufficienti politiche di integrazione per risolvere il problema dell'integralismo tra i migranti di terza generazione? È un passo fondamentale, ma non risolutivo. Il problema, come dicevo prima, è planetario. È l'ingiustizia promossa dal modello neoliberale e capitalistico di stampo coloniale prima e imperialista ora, è questa intollerabile forma di ingiustizia politica ed economica che va abbattuta. Finché non si riconosce che l'unica guerra in corso è quella fra ricchi e poveri, o meglio, di ricchi contro poveri, ogni discorso sull'emarginazione degli immigrati, che preferirebbero stare a casa loro se solo li mettessimo nelle condizioni di starci, rischia di essere ridicolo come quelli sulla messa in sicurezza dell'intero Occidente. Quando ci si riferisce all'Islam moderato, cosa si intende e come si pone di fronte a questi eventi? Come valorizzarlo? L'Islam moderato è l'Islam degli uomini moderati. L'ho scritto più volte e lo ribadisco. Non sono le religioni a rendere migliori o peggiori gli uomini, ma gli uomini a rendere migliori o peggiori le religioni. Se non siamo moderati noi, con le nostre sciagurate politiche di occupazione, come possiamo pretendere che lo siano le nostre vittime? Moderatismo, terrorismo, sarebbe tempo di ridefinire questi termini anche partendo da noi. 25 novembre 2015.